questa politica dei dazi nei confronti della Cina chiaramente avrebbe una conseguenza sul mercato dell'auto, e noi andiamo a parlare anche di questo perché ci connettiamo con Cassino, perché a Cassino, dove fabbrica della Stellantis, c'è stato uno sciopero di 2 giorni contro le condizioni di lavoro, l'aumento dei ritmi produttivi. E abbiamo in collegamento con noi una compagna dei CUB. Pronto, mi senti?
Sì, pronto. Buongiorno a tutti, compagni.
Ciao. E quindi, insomma, dicevamo, stavamo facendo prima un quadro sul mercato globale, la Cina e i dazi, però insomma alla fine questi discorsi globali, come dire, vengono riportati sul nostro quotidiano con questa situazione che state affrontando alla Stellantis di Cassino.
Premetto che alla Stellantis di Cassino c'è un contratto di solidarietà aperto a fronte di esuberi. Quest'anno si è aperto con degli esuberi di 287 persone, ma già in questi ultimi 3 anni hanno letteralmente decimato la presenza in fabbrica. Da 4.500 persone siamo passati a 2.200 qui da noi, quindi in meno di 4 anni c'è stato un dimezzamento drastico, e vogliono raggiungere almeno 2.200 unità di dipendenti Stellantis, senza calcolare l'indotto. Un indotto che è fortemente in crisi e che già da giugno apriranno delle procedure anche lì di licenziamento, di esuberi, e meno in alcune aree, come parlo però dell'indotto interno, un indotto industrializzato da oltre 35 anni, quindi chiamarlo indotto mi quasi lo continuo sempre a dire, non si possono differenziare, per me sono operai Fiat a tutti gli effetti, che hanno lavorato all'interno del perimetro di quella fabbrica da più di 35 anni. Lo sciopero è stato indetto mercoledì 22, iniziando con dei carichi di lavoro. Dei carichi di lavoro in cui si è aumentata la produzione, si aveva in quel giorno intenzione di aumentare la produzione drasticamente di almeno 20, un impostato di oltre 20 macchine, da 183 a passarle a 196 e poi man mano a 200, senza che vi fosse un aumento però di lavoratori, di personale. Ha iniziato, devo essere sincera, la rappresentanza sindacale stimolata dai lavoratori della UILM, perché noi non possiamo muoverci, non abbiamo i permessi interni. Da lì poi ci si è concordati
per la legge sulla rappresentatività, insomma.
Sì. La settimana prima, a dire la verità, già avevano indetto uno sciopero soltanto quelli della UILM ed era stato decisamente un flop, se non di 35 persone. Ormai il sentore dei carichi era talmente forte che si è iniziato con i delegati della UILM, della FIOM e anche noi dell'FLMU con un piccolo corteo, e man mano si è allargato a una presenza all'interno del reparto montaggio di un 80%, certo, di adesione della forza lavoro effettiva.
Senti, mi sembra che questa volontà, insomma, di lotta e di sciopero provenga proprio dalla base, cioè a prescindere dalle sigle sindacali,
sì,
che siano proprio,
sì,
gli operai che
stanno
stando premendo.
Mi sembra che quel giorno dopo, perché è stato totalmente inaspettato anche dall'azienda. Quindi c'è stata un'adesione perché tutti proprio sono sfuggiti proprio dalle linee, dalle aree di lavoro. Parliamo del montaggio, un corteo interno che è durato 3 ore, penso che da più di 20 anni non accadeva in Fiat. Dal giorno dopo ovviamente si è mosso il mondo, quelli che noi chiamiamo i pompieri, quindi tutte quante le altre parti, le sigle sindacali che non hanno proclamato sciopero, hanno richiamato all'ordine i propri iscritti. Il giorno dopo, quindi di giovedì, c'è stato un ulteriore sciopero, sempre di una buona, con un'ottima riuscita, sono sincera, ma non a quelle percentuali, e sempre solo al montaggio. Ovviamente poi c'è stato uno scontro tra chi l'ha proclamato e l'azienda in base ai numeri, però comunque in quella giornata, da un impostato di 196 l'hanno dovuto impostare a 140 giovedì, quindi decisamente c'è stata una riuscita. Il giorno dopo ovviamente il datore di lavoro ha iniziato a aumentare i carichi, e già dal giorno dopo ha messo in contratto di solidarietà venerdì a me ed altri 2 ragazzi delegati della UILM.
proprio stata subito una vendetta mirata, diciamo.
Sì, perché il contratto di solidarietà firmato con una firma delle rappresentanze può ridurre la presenza in fabbrica, quindi la nostra presenza in fabbrica da 2 anni può essere del 10%, e quindi io lavoro il 10% effettivo, quindi 4 giorni al mese. Questo è il senso, 4-5 giorni sì. al mese.
Ma questo chiaramente è in contrasto con l'aumento dei ritmi, cioè qui si sta mandando via il personale.
L'aumento dei ritmi non può essere visto solo con un aumento, decisamente va collocato all'interno di un'azienda che sta tagliando il personale e quindi sta tagliando la parte economica, la parte produttiva, decisamente facendo aumentando i carichi di lavoro in modo veramente disumano, senza incrementare personale, c'è un taglio del personale effettivo. Parte da lì per poterlo comprendere poi con i tagli dell'indotto, per poter comprendere dello smistamento, perché lì da noi hanno chiuso finizione, un'altra area di montaggio, verniciatura nuova che era stata costruita nel 2015 ed era costata intorno ai 135 milioni di euro, smantellata completamente, con tutti i macchinari di alta qualità, erano vernici ad acqua, di almeno 45 colori permetteva, diversi di sfumature. Ad oggi nessuno, ma io credo che nemmeno le rappresentanti abbiano mai chiesto, sanno dirci dove sono stati portati questi macchinari.
Ah, quindi c'è un'operazione di smantellamento della fabbrica?
Uno smantellamento totale, cioè effettivo proprio. Hanno chiuso, completamente venduto, 2 aree di lavoro esterne, quelle chiamate ex Itca, che erano delle presse, area zona di presse che la Stradura, che producevano per la Sevel e anche per altre per Murphy, altre aree di lavoro, e sono state incorporate nell'area pressa interna. Una delle altre reparti di la Stradura ormai presenta solo 10 unità lavorative. Già da quello che sto dicendo si comprende che c'è stato un drastico ridimensionamento.
Ma l'azienda, diciamo così, sulle prospettive proprio della fabbrica si esprime in qualche maniera, ha dei progetti?
Ma martedì ci sarà un incontro, le solite tavolate ministeriali, nelle quali sicuramente Tavares tranquillizzerà,
figuriamoci,
segmento di alta qualità di macchine, perché qui da noi si fa la Maserati, e come si è riuscito a svendere la Lancia, e come si è riuscito a ridimensionare il marchio Alfia, che era un marchio prestigioso, oggi vorranno sicuramente ridimensionare, ridicolizzare anche il marchio Maserati.
Beh, e poi effettivamente il ridimensionamento di Cassina avrà un effetto su tutta l'area circostante, perché poi lì, insomma, opportunità di lavoro ce ne sono poche.
Ma io credo ovunque dove c'è la grande industria le opportunità di lavoro sono solo della grande industria, altrimenti non si avrebbe grande industria. Sicuramente saranno...
Insomma, cattedrali nel deserto più o meno.
Ma sì, faranno delle macchine sicuramente questa joint venture con la Cina, fin quando non... Però tutto ciò, questo joint venture con la Cina funzionerà fin quando non ci sarà una guerra in Taiwan, perché qui si parla senza tenere in conto di una prospettiva di eventuali guerre.
Certo, sì, assolutamente.
Però c'è una speranza da parte di un mondo industriale quasi che vinca Trump, solo per i rapporti con la Russia e solo per i rapporti con la Cina. Ma anche perché se dovesse finire una negoziazione con l'Ucraina, sappiamo già che ai suoi tempi Draghi con Confindustria, con Bonomi, già sono andati lì
per la cosiddetta ricostruzione.
Io credo che una parte della grande industria italiana, che ormai è inesistente, perché le persone fingono di non comprendere, lo dico anche in fabbrica, quando i governi vanno su altri territori, che siano esso Nord Africa o nei paesi dell'est, a trattare economicamente, stanno smantellando la grande industria, perché i governi solo quello possono trattare. Di che cosa vogliono trattare? Secondo voi un Musk o il proprietario di Amazon si possono mai permettere di costruire una grande industria, ma anche un solo stabilimento? Se entri dentro uno stabilimento della grande industria, ma solo per la capacità ingegneristica, solo per la capacità di produzione, ma solo per i macchinari che esistono. Ma non se lo potrebbe mai permettere nessuno di costruire e di avere un apparato ingegneristico di quella portata, solo il governo. E tu quando vai a pattuire pattuisci questo. Ma io non do colpa a quest'ultimo governo, sono più di 20 anni che stanno smantellando.
Qui c'è un processo di deindustrializzazione, sì, assolutamente.
Certo che poi quando un ministero me lo chiami Made in Italy fa ancora più ridere sì. Che poi va a vendere i marchi italiani, come anche accadrà con l'ENI e come la svendita anche delle vostre, cioè quello fa, è ancora più imbarazzante diciamo per un governo che si prospetta nazionalista. Le uniche lotte vanno affrontate decisamente unitariamente, ma l'unità non è, può passare attraverso i sindacati, ma non è che fondamentale.
No, sono i lavoratori che devono insomma organizzarsi.
Da anni qualcosa è accaduto, però non basta. Non bastano queste iniziative, vanno decisamente alimentate e allargate.
Certo, bene, io ti ringrazio insomma del tuo contributo, il nostro tempo è finito qui e grazie. Magari a risentirci e seguiremo insomma questa questione. Ciao, grazie ancora. Ciao.